Lo duca mio discese nella barca e poi mi fece entrare appresso lui. E sol quando io fui dentro parve carica, no? Evidentemente, ci mostra il suo corpo. Dante vuole farci notare che va in questo inferno con il suo corpo. E quindi la barca affonda di più che solitamente. Tosto che il duca e io nel legno fui, segando se ne va l'antica prora, dell'acqua più che non suol con altrui. Quando attraversa la palude Fleggias con delle anime, evidentemente la barca è più leggera. Mentre noi corravamo la morta gora, questa palude morta, dinanzi mi si fece un pien di fango e disse: chi sei tu che vieni anzi ora, vieni prima della morte? E io a lui: se io vengo, non rimango, ma tu chi sei che sì sei fatto brutto? Lo tratta proprio in modo cattivo. Risposi: vedi che sono un che piango. E io a lui: con piangere e con lutto, spirito maladetto, ti rimani, che io ti conosco, ancor sei lordo tutto, anche se sei così sporco, infangato. Allor distese al legno ambo le mani, quell'altro pieno di ira mette le mani sulla barca quasi per rovesciarla, perché il maestro accorto lo sospinse dicendo: via costà con gli altri cani. Accidenti, lo tratta proprio molto male, da cane lo tratta, sciò, vai via. Lo collo poi con le braccia mi cinse. Ecco, Virgilio qui addirittura lo abbraccia e gli dice delle parole di una lode veramente, sembra quasi esagerata. È una lode che riprende un'espressione biblica: alma sdegnosa, benedetta colei che in te si incinse. Quindi è proprio una frase proprio biblica: benedetta colei che si fu incinta di te. Quei fu al mondo persona orgogliosa, bontà non è che sua memoria fregi, e non c'è un atto di bontà che faccia onore alla sua memoria. Così se è l'ombra sua qui furiosa, quanti si tegnono or lassù gran regi, che qui staranno come porci in brago, di sé lasciando orribili dispregi. Quanti credono di essere dei grandi re, grandi personaggi, e che staranno qui come porci nella melma, in brago proprio, lasciando dietro sé una memoria spregevole, dispregi orribili proprio. E non è finita qui. Dante vuole vedere una punizione ancora maggiore di questo orgoglioso, di questo uomo che credeva di essere chissà chi, che quindi si comportava senza rispetto. Maestro, molto sarei vago di vederlo attuffare in questa broda, in quest'acqua sucida, prima che noi uscissimo del lago. Ed egli a me: avanti che la proda ti si lasci vedere, tu sarai sazio. Di tal disio convien che tu goda. Dopo ciò, poco, vid'io quello strazio far di costui alle fangose genti, che Dio ancor ne lodo e ne ringrazio. Tutti gridavano a Filippo Argenti, e il fiorentino spirito bizzarro in sé medesimo si volvea coi denti, si morsicava da solo. Chi era questo Filippo Argenti? Faceva parte di una potente famiglia fiorentina, di parte nera, quindi contraria alla parte di Dante. Secondo la testimonianza del Boccaccio, il suo nome deriva dal fatto che si era fatto ferrare d'argento il proprio cavallo, quindi doveva essere ricchissimo. Secondo sempre il Boccaccio era anche di grande corporatura, forza, ma ovviamente anche molto iroso. Secondo un'altra testimonianza avrebbe addirittura dato uno schiaffo a Dante. Benvenuto da Imola, uno degli antichi commentatori della commedia, racconta come un fratello di Filippo avesse chiesto e ottenuto la totale confisca dei beni del poeta. Allora, tutto questo sdegno forse deriva da una profonda ostilità, da un odio personale di Dante verso quest'uomo. Tuttavia, la situazione nel suo complesso forse si può interpretare come un'immagine viva, vivida, di una persona che già oggi vive in questo modo, nel senso che l'arrogante prepotente possiamo fin d'ora vederlo mentre si comporta come tale, non come il ricco che raggiunge, ricco o famoso che raggiunge tutti i suoi obiettivi, la sua realizzazione, ma come una bestia che si rotola nel fango perché ha pensato solo a se stesso e non ha visto i suoi simili e soprattutto Dio. Riprendendo il testo, qui vi lasciammo, che più non ne narro, ma nelle orecchie mi percosse un duolo, un dolore, delle urla di dolore, perché io avante l'occhio intento sbarro, ancora adesso, ripensando a questo rumore, sbarro gli occhi per lo spavento. Lo buon maestro disse: «Omai, figliuolo, s'appressa la città che a nome dite, coi gravi cittadini, col grande suolo», con i cittadini, abitanti, insomma, che sono colpevoli di colpe più gravi, e col grande suolo, grande esercito di diavoli. La città di Dite è una città di tipo medievale, raccolta, cioè racchiusa da mura. E io, maestro, già le sue meschite la entro certe nella valle Cerno. Quindi le sue sarebbe moschee, letteralmente, però vuol dire per estensione si intendono le torri, simile ai minareti delle moschee, già le vedo vermiglie come se di fuoco uscite fossero. E queste torri, queste mura sono rosseggianti, spiegherà Virgilio, perché all'interno vengono arroventate da un fuoco eterno. Ed egli mi disse: il fuoco eterno che entro l'affoga le dimostra rosse, come tu vedi in questo basso inferno. Noi pur giugnemmo dentro alle alte fosse che vallan quella terra sconsolata, le mura mi parean che ferro fosse. Come una città medievale, oltre alle mura c'è anche un fossato. Non senza prima far grande aggirata, venimmo in parte dove il nocchier forte: usciteci, gridò, qui è l'entrata. Io vidi più di 1000 in sulle porte dal ciel piovuti che stizzosamente dicevano: chi è costui che senza morte va per lo regno della morta gente? Più di 1000 diavoli riconoscono subito che Dante è vivo. E il savio mio maestro fece segno di voler lor parlare segretamente, quindi separatamente. Allora chiusero un poco il gran disdegno e dissero: vien tu solo, e qui sen vada, che si ardito entrò per questo regno. Sol si ritorni per la folle strada. Provi, si sa, provi a ritornare, se riesce, che tu qui rimarrai, che li hai in scorta si buia contrada, che lo hai scortato e hai indicato questa buia contrada, questo buio luogo, così buio. Pensa, lettor, se io mi sconfortai nel suon delle parole maledette, che non credetti ritornarci mai, pensai di non ritornare mai più sulla terra. O caro duca mio, che più di 7 volte mi hai securta renduto e tratto d'alto periglio che incontro mi stette, non mi lasciare così disfatto. Allora, questo 7 volte, cioè più di 7 volte mi hai rassicurato, mi hai tratto dal pericolo che mi stava davanti, non mi abbandonare, 7 volte è un'espressione biblica, come quella di Cristo: quante volte devo perdonare il fratello, 7 volte 7, insomma, per dire molte volte. Così disfatto, così distrutto, insomma, spaventato. E se il passare più oltre ci è negato, ritroviamo l'orme nostra insieme, ratto velocemente, torniamo indietro, è preso, insomma, dallo spavento. È la prima volta che vede uno stuolo così grande di diavoli. E quel signor che lì mi aveva menato, mi aveva condotto fino a lì, mi disse: non temer, che il nostro passo non ci può torre alcuno, nessuno può impedirci questo passaggio, che tal ne è dato, perché è Dio che ce l'ha concesso. Ma qui m'attendi, e lo spirito lasso conforta e ciba di speranza buona, che io non ti lascerò nel mondo basso. E lo rassicura e gli dice di avere comunque una buona speranza. Così sen va, e qui vi m'abbandona lo dolce padre, e io rimango in forse che sì e no nel capo mi tenciona, è dubbioso se avere speranza o paura. Ritorna un po' quell'alternanza di speranza e timore che abbiamo visto all'inizio del suo viaggio. Odir non potti quello che a lor porse, non potei sentire quello che lui disse, ma ei non stette là con essi guari molto, che ciascun dentro a prova si ricorse, che ciascuno si ritirò a gara, a prova, dentro le mura. Quindi i diavoli lo ascoltano brevemente e invece di lasciarlo passare corrono velocissimi dentro la città di Dite e gli sbarrano la porta. Chiusero le porte quei nostri avversari nel petto al mio signor che fuor rimase e rivolsesi a me con passi rari, e quindi lentamente lui torna indietro, Virgilio. Gli occhi alla terra e le ciglia avea rase d'ogni baldanza, quindi con le teste basse e le sopracciglia prive di sicurezza, e dice nei sospiri: chi mi ha negate le dolenti case? Cioè guarda chi mi ha impedito di entrare in questa città. E da me disse: tu, perché io mi adiri, non sbigottir, che io vincerò la prova, per il fatto che io mi arrabbi o mi addolori, non sbigottire, non spaventarti, perché io vincerò questa prova, qualche ala difensione dentro s'aggiri, qualunque sia l'opposizione che loro cerchino di portare. Questa loro tracotanza non è nuova, che già l'usaro a men segreta porta, la qual senza serrame ancora si trova, è la famosa porta dell'inferno. Avevano cercato evidentemente di chiuderla in faccia a Cristo, ma la cosa non è servita a nulla. Sovressa vedestù la scritta morta, la scritta di morte, e già di qua da lei discende l'erta, passando per i cerchi senza scorta, tal che per lui ne fia la terra aperta. E già sta passando da quella porta, sta passando senza nessun bisogno di scorta un essere tale che ci aprirà la porta della città. Allude all'arrivo del messo celeste, di cui parlerà nel canto seguente.